c'era la fila sempre dei confessionali. A qualunque ora andassimo in chiesa si vedeva almeno un confessionale aperto e con la fila confessionale aperto e con la fila di quelli che volevano confessarsi. Ci si confessa poco adesso, è vero?
Non è vero, perché i sacerdoti, se vai troppo, ti guardano un po' fare dire.
È vero. Ma sa cosa? Si cambia sacerdote. Si cambia sacerdote.
Ma più o meno di conoscenza. Però se ci fa la domanda da quando non ti confessi,
esatto.
Io ho dovuto
dicevo
una settimana.
Sì.
E allora mi dice,
male.
No, non ho guardato male, non ho guardato
però,
male. Però mi
dicevo fare.
E voi sapete cosa? Vi suggerisco che cosa rispondere. Se un sacerdote dice ogni settimana è troppo, dice. E il nostro santo di
San Carlo
Borromeo, che si confessava tutti i giorni.
Era un santo.
Era un santo. Rinfacciateglielo per favore, rinfacciateglielo.
No, non è che mi dice.
Sì, sì, sì,
però
sì.
Non so che è un po'.
Un frate una volta a me si è arrabbiato perché non avevo peccati mortali, cioè, guarda che è grossa, sapete, a cosa viene a confessarsi? Dico, ma non si confessano più i peccati veniali, ho detto io, da quando in qua. Vedete che mentalità a volte anche in un frate, e ad Assisi, mi è successo questo, un frate ad Assisi. Ha ragione, un frate ad Assisi, sono andata, ho detto c'è un frate, vado a confessarmi, no? Io ero abituata ad andare a confessarmi tutte le settimane, ma vi assicuro che non era perché facessi peccati mortali, proprio non li facevo. Però c'è sempre qualche imperfezione, qualche peccato veniale da confessare, qualche cosa che avremmo dovuto fare. Perché a volte dimentichiamo di confessare i peccati che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. E se io ho un dovere, no? Per esempio, voi siete un dovere di mamma, un dovere di nonno, un dovere di impiegato, un dovere di terapia commessa. Se io non faccio bene il mio dovere, quello che vuole il Signore, io devo confessarmi. Specialmente quelli che sono pagati. Questa è una piaga generale. Mettiamo tutti i commessi, tutte le persone che sono pagate. Se non fanno bene i loro doveri, rubano. Io non dico perché, per carità, che non devono essere 10 minuti di prendere un caffè, ci sono sempre, no? Un intervallo così, cioè, però devono fare il loro dovere. E questo insegnatelo ai vostri figli, ai vostri nipoti. Insegnatelo, diteglielo. Che se non lavorano per tale ore per le quali sono pagati, commettono un peccato. Non dico mortale, esatto, anche veniale, però è un peccato, sapete? È un peccato perché io rubo. Sono pagata per tali ore, devo far lavare tali ore. Saranno i 10 minuti, saranno un quarto d'ora di intervallo che concedono sempre, no? O a metà mattina, o a metà pomeriggio, eccetera. Però io devo lavorare, devo fare il compito che mi hanno dato, perché sennò io rubo, prendo i soldi del mensile, delle cose, senza aver fatto il mio dovere. Vedete, c'è quella che si chiama la rettitudine di coscienza, che voi sono sicura che tutti avete, però ripassiamola questa cosa. Io ho questo dovere, sono pagato per questo, sono adesso in pensione, benissimo, mi angolo la mia pensione perché vuol dire che ho lavorato prima, va bene? Non mi è mica detto, anche se pur essendo in pensione qualche cosa si fa sempre, no? A casa o per gli amici o qualcosa. Ma guardate, proprio è quello che si salva il lavoro, sapete? È quello che si salva. Ma bisogna anche essere leali. Se io sono pagata per tali ore devo lavorare. È così. Va bene, andiamo, prendiamo la parola di Dio. Ecco, vediamo oggi cosa il Signore ci vuol dire. Cercate la pace e la santificazione, guardate. Bellissimo, no? Cercate la pace con tutti. Con tutti. Ecco, noi non dovremmo avere dei nemici. Almeno da parte nostra. Se gli altri non ci sopportano, ci contrastano, facciano quello che vogliono. Ma da parte nostra noi non dobbiamo avere nemici, se no non siamo cristiani. Cercate la pace con tutti, con tutti. C'erano due frati, non so se ve l'ho mai raccontato, la raccontano così, che erano due brave persone, andavano d'accordissimo. E vivevano nella stessa casa, eccetera, con tutti gli altri frati, ma loro due si sentivano più uniti, si sentivano più fratelli. E allora dicevo, guarda, nella nostra vita non abbiamo mai litigato, mai. Proviamo a litigare, per vedere il gusto. E dice, beh, proviamo, eh. Allora che cosa lo tiriamo? Guarda, questo è mio e questo, e tu dici che è tuo. Va bene, questo è mio, no, è mio, no, è mio. No, è mio, a un certo momento uno lo guarda e dice, è proprio tuo. Beh, allora, no. Non erano più capaci di litigare, non avevano mai litigato, pensate. Provate a fare un piccolo esame di coscienza. I litigi della vostra vita passata. Quella passata. Adesso presente, cercate proprio di non litigare con nessuno. Con nessuno. Non si ottiene niente col litigio. Ragioniamo, questo sì. Non siamo d'accordo. Io, una persona, se non sono d'accordo, glielo dico, guarda, io non sono d'accordo per questo e questo e questo motivo, però rispetto il tuo modo di pensare. Non è mica detto che tutti devono pensare come penso io. Non è detto che tutti devono fare quello che faccio io. Anche in famiglia, avete i figli, avete i nipoti, non potete pretendere che agiscano come agite voi. Voi avete la vostra testa, loro hanno la loro testa. Pensate che il Signore è talmente grande, talmente potente, onnipotente e onnisciente, che ha creato il cervello con un modo di pensare personale a ciascuno di noi. Non c'è nessuno che la pensi come noi, non c'è nessuno uguale a noi. Anche due gemelli, io ho visti, li ho conosciuti tante volte i gemelli così, sono diversi. Uno ha un carattere, uno ne ha un altro. Uno piace bianco, l'altro nero, per dire. Perché nel mondo siamo così, siamo diversi. Il rispetto reciproco, quante litigi di meno ci sarebbero, pensate. Perché se c'è un litigio, perché? Perché io voglio così, l'altro vuole colà. E tutti e due vogliamo avere ragione. Ma no, lasciate. C'è libertà di pensare. E io dico, se vedo che uno ragiono sbagliato, glielo spiego. Io dicevo, no, guarda, in questo e questo e questo è sbagliato, però sei libero di accettare o non accettare. Non ti posso imporre io, non posso comandare alla tua testa. Se faceste così in casa, con marito, con moglie, con figli e con nipoti, ci sarebbe sempre la pace, è vero o non è vero? ogni tanto si sente gridare dalle case qualcuno che si arrabbia sul serio. No, non è il caso, spiegateglielo. Vedete, signore, cosa dice qua? Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore. Che cos'è questa santificazione? Fare il proprio dovere, prima di tutto di cristiani, poi nel luogo e nel posto dove siete, e con la carica che avete di padre, di madre, di zii, di nonni, di figli, eccetera, impiegati, non impiegati, è quello che dovete fare. Ma questo insegnatelo anche ai vostri nipoti di casa, insegnatelo a casa a tutti, ditelo, guardate che è così che si va in paradiso, non è in altra forma, è così, questa è la strada del paradiso, perché senza la quale nessuno vedrà mai il Signore. E che cos'è la visione del Signore? Non è il paradiso? Siamo tutti per quella strada, vigilando che nessuno venga meno alla grazia di Dio. Cosa vuol dire venir meno alla grazia di Dio? Fare il peccato. Non dare l'occasione a nessuno di fare il peccato. Dire sul genere. Anche rigorosità, per modo di dire. Voi vedete che una persona ama tanto la frutta, ama tanto il dolce. Preparateglielo. Preparateglielo. Glielo date. Così evitate di fare atti di curiosità, di prenderlo magari senza che voi vediate, eccetera, eccetera. Anche i bambini, sapete, anche i bambini è la stessa cosa. Anche. Non spunti né cresca alcuna radice velenosa in mezzo a voi, che provochi torbidi, così che non molti ne siano infettati. Chiaro questo, o no? Non spunti né cresca alcune radici velenose. Che cos'è la radice velenosa? Me lo volete dire? Lo sapete che cos'è? Il peccato. Il peccato è la radice velenosa. Perché se io comincio a fare un peccato, dopo sono propensa a ripeterlo. Guardate i vostri nipoti, i vostri figli, se sono golosi, ruberanno una volta, ruberanno per modo di dire prima, no? Continuano, è vero o non è vero? Non è che si è contenti una volta di rubare un pezzo di dolce che avete magari messo in via nella cosa, oppure continuano, vanno in cerca ancora, vanno sempre. Se desiderano una cosa, dopo, purtroppo è così, e quando desiderano cose non buone, e il demonio che cosa fa? Il demonio è cattivo, il demonio cerca di portarci all'inferno, no? E lui è la sua mira è quella di portarci all'inferno, e ci porta all'inferno con che cosa? Con il peccato. Il peccato è un male, il peccato è una disobbedienza alla legge di Dio. Il Signore ha detto non rubare. Se io rubo, e sapete in qualche maniera si può rubare? Per esempio, se uno è pagato per una giornata di lavoro e ne fa metà, perché l'altro sta a chiacchierare, ossia, eccetera, quello ruba. Questo per dirvi uno delle cose più semplici che si può. Adesso è difficile che a vostra età voi siate impiegate, ormai l'avete finita, però insegnate ai vostri nipoti, insegnate ai vostri figli a essere fedeli, a essere onesti. Sei pagato per 8 ore di lavoro, fai 8 ore di lavoro con l'intervallo di 10 minuti, quello che ti è concesso, va bene. Ma non chiacchierare, non andare di qua, non cercare di fregare il prossimo. Ma in tutto questo, voi non siete pagate perché siete padroni di casa, no? Va bene, siete voi che fate questo. Lo fate per amore del Signore, lo offrite tutto, ma nell'offerta non potete mettere quella mezz'ora per la Santa Messa? Voi siete padroni di voi stessi ormai alla vostra età, no? C'è una mezz'ora che potete tirar fuori per la Santa Messa, perché la Santa Messa nella settimana non dura mezz'ora, più di mezz'ora non dura davvero, perché non c'è predica, vero? E poi c'è la briga e prete anche. Allora, io non posso andare a quella mezz'ora di messa, non rubo niente a nessuno, però mi salvo d'anima, mi salvo d'anima, perché l'importante è salvarsi l'anima, cari. Noi dobbiamo comparire davanti a Dio tutti, o prima o dopo tutti. Però e che cosa diciamo al Signore? Che cosa offriamo al Signore nella nostra vita? Cercate la pace con tutti, è la santificazione, questa che vi dico io è la santificazione. La pace con tutti, sì, è meglio stare in pace con tutti se è possibile. Se è possibile. Qualche volta c'è qualche contrasto tra uno e l'altro, no? E magari avete 100 ragioni, non pochi, 100. Però fate l'atto di umiltà di cercare di andare d'accordo lo stesso, anche con quello che non ha 100 ragioni, che ne ha neanche 50. Cercate di andare d'accordo con tutti, perché questo vuole il Signore. Non spunti ne cresca alcuna radice velenosa in mezzo a voi, che provochi torbidi, così che molti ne siano infettati. Oh, che brutta. Che brutta cosa. E sapete che cosa sono queste radici velenose? Le idee che adesso girano per il mondo. Idee politiche. Idee familiari, idee di lavoro, c'è un sacco di idee sbagliate che circolano, idee politiche poi non ne parliamo. Guardate che non si può votare la sinistra, non si può votare il, come si chiama?
Destra, sinistra.
La sinistra non si può votare. Perché mi direte voi? Perché sono senza Dio. Perché quelli che sono a capo di questi, di queste cose, del comunismo. Il comunismo è la negazione di Dio, lo sapete? È il veleno più grande che ci sia stato messo in tutte le nazioni, il comunismo. Il comunismo non è un bene, il comunismo non è vero niente che ama le persone, il comunismo ama solo se stesso, ama solo l'individuo, vuole solo i soldi, vuole solo vincere, vuole solo prevalere, basta. Il comunismo è diretto da Satana, e questo ditelo pure anche ai vostri mariti, ai vostri figli, ai vostri figli. Il comunismo è diretto da Satana e non si può votare comunista, si fa peccato mortale. Chi vota comunismo fa peccato mortale. Pensate, perché vota i nemici di Dio, vota quelli che contrastano Dio, vota quelli che non amano Dio. Non amano la Chiesa, non amano la preghiera, e se avete in famiglia degli amici, dei figli, dei nipoti, che sono comunisti, pregate tanto per loro, prima di tutto pregate. pregate che si convertano, perché sennò non si salvano l'anima. Pregate. Perché il comunismo è direttamente contro Dio. Nega la divinità, nega Dio. Non lo dicono apertamente, perché sennò nessuno perderebbero tanti voti, naturalmente. E invece ingannano e dicono no, è per il prossimo, no, per aiutare il prossimo. Ma non può aiutare il prossimo chi non ama Dio. Mettetevelo in testa questo, è una bugia. È una bugia. Se tu non ami il Signore, come fai ad amare il prossimo? Come fai ad amare il prossimo? Magari ti ha fatto uno sgarbo, magari una persona che ti è antipatica, eppure tu non puoi fargli del male per questo. Non puoi. Devi amarlo in questo senso, non fargli del male mai. E mai parlare male di questa persona, mai. Perché vedete, la carità è impellente. La carità è la somma di tutte le virtù. Noi saremo giudicati sull'amore, sulla carità che abbiamo. Dice la Sacra Scrittura, la carità copre una moltitudine di peccati. Ma la carità non è solo fare l'elemosina. Non è solo quella la carità, è una parte della carità. La carità è amare gli altri. E se proprio sono tanto antipatici da non poterli amare, da sopportare, per amor di Dio, e da trattarli bene, come fossero amici, come fossero simpatici. Perché anch'io sono qua di questo mondo, conosco tante persone, e anche nelle persone c'è più simpatia da una parte, più antipatia dall'altra. Ma che noi andiamo più d'accordo con certe persone che con altre, questo è pacifico, perché magari la pensano come noi, perché hanno un temperamento che è simile al mio, magari perché ci completiamo, per tante ragioni si può andare d'accordo, no? Ma io non devo andare in disaccordo con gli altri, offendendoli, trattandoli male, non amandoli. No, ma non posso. Se io sento uno bestemmiare, non sono d'accordo con lui. Se posso, se lo conosco, dico, senta, per favore, non farlo, no, bestemmi. Cosa c'entra il Signore qui? Io l'ho fatto qualche volta, sapete, con delle persone. Le ho sentite bestemmiare, ma di brutto anche. E mi sono voltata e le ho detto, scusi, ma che cosa le ha fatto il Signore? Quello è stato interdetto, questa persona. E mi ha guardato, sì, dico, perché ha bestemmiato Dio. Che cosa le ha fatto Dio? Che cosa le ha fatto Dio? Magari perché si è inciampato, magari perché fa una crezzinata così, e se l'ha presa col Signore. Se avete in casa qualcuno che bestemmia, provate a fare questo ragionamento. Che cosa ti ha fatto Dio perché tu lo bestemmi? Dimmi che cosa ti ha fatto. Chi è che ha creato il sole? Chi è che ha creato le giornate? Chi è che ha creato la tua anima? Chi ti ha dato, che voi sapete bene, che potete dire, tutte le cose buone che abbiamo. E queste se le ha date il Signore e noi lo bestemmiamo. Ma non possiamo, non possiamo. Ma c'è questo dispiacere, scusa, per esempio, mi è morto qualcuno in famiglia, la morte è una cosa naturale, o prima o dopo moriamo tutti, cari. Anche noi che siamo qua, adesso io vi parlo, ma domani potrei essere morta, no? Non siamo qua di passaggio. Ma ricordatevi che noi qua siamo di passaggio. Come i viandanti, sapete, quelli con le valigie che partono, eccetera. La nostra meta è là. Allora io qua preparo la mia felicità o infelicità per tutta l'eternità. Se pensassimo un po' più a questo, ci stiamo preparando adesso con le nostre mani o la felicità o l'infelicità. Che cosa scegliamo, per favore? ditemi voi che cosa scegliamo. Tutti scegliamo la felicità. Ma allora prendi la strada della felicità, non quella dell'infelicità. Prendi la strada della fede. E se è la fede, la devi dimostrare. E per aiutarti ci sono i sacramenti. Perché Gesù ha istituito i sacramenti? Per aiutarci, sapete? Mica per condannarci. Il sacramento della confessione è per antonomasia proprio quello del perdono, no? Anche tutti gli altri. La comunione è per darci la forza di camminare, di continuare a camminare nella sua via, obbedirgli, sentire e seguire la sua legge, questo è. La comunione serve a questo. È Gesù che viene nel nostro animo per rafforzarci, per darci la forza di continuare a camminare bene. Ecco perché bisogna fare spesso la Santa Comunione. E per favore, voi che siete o mamme o nonne, eccetera, inculcate nei vostri figli o nei vostri nipoti questo amore all'Eucaristia, questa sete e fame di Gesù. Perché i bambini questo lo capiscono chiaramente, lo capiscono, sapete? Quando si dice loro, quando sono piccoli, 2-3 anni, come siete che anche prima? Guarda che là c'è Gesù. C'è Gesù, quello che ti ha fatto nascere, quello che ti dà il pane, cos'è? Loro capiscono perfettamente. Perché sono innocenti. E non fanno fatica a capire queste cose. E noi sì, invece ne facciamo tanto, vero? Perché se succede qualcosa che non ci piace, un dispiacere, e a tutti succede, ce la prendiamo con Dio, ma no, non ce la prendiamo con Dio. È mica Dio che mi manda i dispiaceri. Se lo permette, ma no, perché non può mica uccidere una persona perché non vi dia questo dispiacere? Ma è assurdo. A quella persona certamente Gesù ha suggerito non fare questo, che fa dispiacere. Lei l'ha fatto lo stesso, e voi dite, beh, pazienza, pazienza. Prima di tutto ha offeso Dio prima di offendere voi. Chiaro? Ma è assurdo. A quella persona certamente Gesù ha suggerito non fare questo, che fa dispiacere. Lei l'ha fatto lo stesso, e voi dite, beh, pazienza, pazienza. Prima di tutto ha offeso Dio prima di offendere voi. Chiaro?
Florinda, posso chiedere una cosa?
Sì.
Per esempio quelli che hanno votato, quei cattolici che hanno votato sinistra, che non sanno
sì,
una cosa qui del peccato grave.
Sì. Non possono non saperlo, capisci? Non possono non saperlo. Perché è troppo chiaro. Lo dicono tutti, lo sanno. Non lo fanno perché non vogliono. Ma lo sanno benissimo. Non c'è nessuno che voti sinistra e che non sappia che fa male, che non è voluto da Dio, che è peccato.
Se è cattolico lo sa.
Appunto, se è cattolico lo sa, se non è cattolico allora è già il peccato mortale da sé.
Ci sono anche preti e suore che votano sinistra.
Tanti sacerdoti.
Ma io non lo so, come fate a saperlo?
Loro stessi
l'hanno detto.
Sì, me lo dicono anche apertamente, nel senso che fanno capire, no? Ora che
ma voi, allora no, voi dovete
la morale, no? Eccetera,
la morale è là la cosa, che è proprio è contro la morale. È contro la morale, è contro il catechismo, è contro Dio. Perché il comunismo è ateo, da principio è ateo, proprio come principio non può essere uno comunista che crede, non può, perché è in antitesi, è come uno volesse essere bianco e anche nero insieme, come fa a essere, o è bianco o è nero, e là è la stessa cosa. Allora, e non dite che è neanche ignoranza, perché per carità, lo sappiamo tutti,
il programma lo sanno,
il programma lo sanno,
si
sale.
E poi si sale, ha già detto tutti. Forse è stato le prime volte che si votava, che io mi ricordo, le prime volte che si votava, dovevamo spiegarglielo chiaro e tondo, perché non sapevano. Ma adesso tutti sanno.
Ma tanti preti hanno fatto propaganda proprio di votare a sinistra.
Sì, ma quelli poveretti sono traditori, sono come Giuda. Sapete che giudizio avranno? Sapete dovevano finire qui per tirarsi non si convertono? Perché se loro hanno insegnato, invece che insegnare ad amare Dio, hanno insegnato a odiare. No, non si può. Perché il comunismo odia. Il comunismo non ama. Avete sentito qualche comunista che vi dice di amare? No.
Loro sono molto solidali.
Fra di loro?
No, anche nei confronti, per esempio, degli immigrati che appunto la destra contrasta.
Ma lo dicono signora, ma non lo fanno. E lo dicono solo per loro interesse, perché se si aggredino alla loro cosa. Lo fanno solo per interesse, signora, ma non lo fanno per il bene.
E anche quelli che si proclamano cristiani e poi promuovono le leggi che sono come per esempio Idico, per esempio, una Bindi, tanto per fare un nome preciso, che si vanta di essere cattolica.
Non si vanta più di essere cattolica adesso. L'ha smesso, signora. È un po' che l'ha smesso di... Vada, sì. Ma guardate, voi, guardate, ognuno di loro ha la loro coscienza e ognuno di loro deve rispondere davanti a Dio. Se poi hanno dato scandalo portando gli altri a far peccato, avranno un giudizio tremendo. Pregate per loro, perché mi fanno tanta pena. Ho detto, ma anche la Bindi era cattolica. Ecco, e dopo ha fatto quello che ha fatto. E a me fa una pena immensa. Ma sapete che il castigo va avanti, si trova dopo? Ma sapete che cosa, che accumulo di mali si sta fabbricando lei con le sue mani? Poveretta, sapete, a me fa tanta pena, mi fa tanta pena, perché dico, oh mio Dio Signore, quando morirà quella e risponderà davanti a Dio di quello che ha fatto, che ha portato gli uomini a fare il male, a peccare invece che amare Dio, mi volete dire che castigo avrà? Che responsabilità avrà? A me fa pena quella donna, dico, ma che lei è diventata matta, perché per fare una cosa simile.
È diventata anche cattiva.
Ma logico.
Perché si vede.
Ma logico. Ma stando col demonio come si può? Si può diventare buoni tanto col demonio? No. Perché, vedete, stare col Signore si diventa buoni. Si ama il prossimo, lo si aiuta, lo si commisera, lo si scusa. Io non condanno nessuno, condanno le idee, ma condanno la persona, dico, lei poveretta va incontro a... Io la amo perché come donna, come persona umana, io la amo, la Bindi. Però dico, povera, io prego per lei che torni a capire qual è la verità e che ripari tutto il male che ha fatto. A me fanno tanta pena, sapete, queste persone qua. Perché poi, vedete, voi sapete che il Signore mi ha scelto per una vita mistica, no? Ecco, forse avete letto dei mistici qualcosa, no? E sapete come vivono i mistici. E mi ha mostrato l'inferno. Mio Dio Signore, non andate all'inferno. Vi prego, vi supplico, non andate all'inferno. Non c'è una cosa più spaventosa che abbia visto nella mia vita che l'inferno. È spaventoso. Ma davvero da rimanere agghiacciati dalla paura. La sofferenza che c'è all'inferno. La sofferenza. Perché quando noi moriamo, il corpo nostro lo lasciamo qua, è l'anima nostra. c'è un fuoco speciale per far bruciare l'anima, un fuoco che non finisce mai, non tirare mai, intanto rimorso prima di tutto, poi proprio veramente un fuoco speciale, che poi alla fine del mondo, quando risorgeremo e risorgerà anche il nostro corpo, parteciperà a questo fuoco eterno anche il corpo. Ma chi me la fa fare di vivere tutta un'eternità nella sofferenza? Per andare dietro a idee così cretine, così stupide. Ma il comunismo odia le persone, non le ama. È un inganno quello di dire che il comunismo va verso il popolo, non è vero niente. Guardate che per vincere il comunismo in Russia ci sono stati quanti? Milioni di morti. Ma io ti amo se ti uccido. Provate a fare questo ragionamento. E se non uccido il tuo corpo, uccido la tua anima adesso. È un amore quello? E se io ti indico il posto, la via per andare all'inferno e soffrire tutta l'eternità, è amore questo? Aprite il Vangelo, là sì che c'è l'amore, ma Gesù l'ha detto chiaro, senza di me non fate nulla. Non possiamo salvarci senza di Lui, non possiamo salvarci senza di Lui. È la nostra vita, Gesù. Io sono la via, la verità e la vita, l'ha detto Lui. E guardate che Gesù era Dio, figlio di Dio. Dio Lui stesso. È risorto da morte. Non è mica nessuno che l'ha fatto risorgere, è risorto Lui perché era Dio. Allora io mi domando e dico, ma a chi crediamo? A dei cretini che dicono delle fesserie una dietro l'altra. Guardate come vivono loro. Guardate come vivono. E guardate come è vissuto Gesù. Guardate il Vangelo. E guardate i santi come sono vissuti. Avete sentito un santo che abbia predicato quello che stanno predicando loro adesso, i comunisti? Provate a dirmelo. Se avete letto qualche vita di santi, ditemi se un santo ha insegnato quello che insegnano i comunisti.
Il beato Papa che l'hanno fatto adesso,
sì.
Cosa ha passato nel comunismo.
Oh mamma mia.
Eppure lui ha predicato fino all'ultimo.
Fino all'ultimo l'amore e la carità.
Ci ha testimoniato tutto l'amore e la carità e ci insegna di
Con la vita.
Era bene. Richiamava il giudizio.
E non ha ucciso nessuno.
E diceva sempre arriverà il giudizio di Dio.
Il giudizio. E non ha ucciso nessuno.
No, no, anzi.
E ha fatto del bene a tutti quelli che ha potuto fare del bene.
Ha lasciato una testimonianza vera.
Quello che ama tutto il prossimo. Non fa distinzione, questi qua sì e questi qua no. No, io amo tutti. Basta che sia una persona umana, io la amo. Le bestie posso fare a meno di amarle, perché le bestie non è obbligo amarle, le bestie. Tanti amano le bestie più delle persone. Mamma mia, anche là. E non aiutano quelli che hanno bisogno di aiuto, che hanno fame, che hanno bisogno, per tenere i cani, per tenere i soldi che spendono per le bestie. Ma fatemi sto favore. Io non sono contrario alle bestie, a me piacciono tanto. Non farei mai del male, neanche i serpenti ho fatto del male, guardate, mi sono trovata di fronte a dei serpenti, ma non ho fatto loro del male, non ne ho uccisi uno, non ne ho uccisi, sono anche loro creature create dal Signore, allora lasciate andare, ma anzi ho visto la bellezza, perché un serpe d'acqua, ma molto lungo, più di un metro, io sì, si è arrotolato così, poi si è alzato così di fronte a me, a 2 metri, e io mi sono fermata là a guardarlo. Era di una bellezza grande. Dice, avreste visto che colori aveva? Un serpe. Perché se si guarda, sono belli anche loro nel loro genere. Adesso che alcuni faccia fastidio, va bene. Io paura no, non ne avevo, perché sapevo che non erano vipere. Le vipere sì, avevo paura, perché se mi mordono sto fresca. Ma quei serpi d'acqua sono innocui, proprio, sì. No, neanche, se li lasci stare non ti fanno niente. Guarda, basta non tormentarli, io li ho lasciato stare.
Sono più serpenti politici.
Sì, lui si è arrotolato là, si è alzato a guardarmi, io l'ho guardato lui, sono tenuto un peso. Dopo lui si è staccato e è andato via, ciao, l'ho detto. Non l'ho mica fatto male, era un serpe d'acqua, non fanno male i serpi d'acqua. Però avessi visto che colori aveva. Che colori aveva, bellissimo, perché ho avuto tutto il tempo di vederlo. Per dire, il Signore ha creato un'immensità di cose buone anche, ma ha creato noi uomini, a sua immagine e somiglianza, perché lo conoscessimo qua su questa terra, lo amassimo, perciò adempissimo quello che lui ci ha detto. E poi lo godiamo per tutta l'eternità. Ma sapete che noi, voglio o non voglio, moriamo qua, no? Va bene? Ma dopo abbiamo l'eternità, sapete? L'eternità vuol dire che non finisce mai. Non finisce mai. Ma non ci torna conto mentre la porto, per favore. Non ci torna conto qui, anche se dobbiamo soffrire un poco, ma mettere a posto la felicità eterna? Ma chi me la fa fare di scegliere la sofferenza eterna? Perché pensate che se moriamo col peccato mortale c'è l'inferno per tutta l'eternità, miliardi e miliardi di anni, poi ricomincia da capo. Ma chi me la fa fare? Noi siamo fatti per la felicità, sapete? Il Signore ci ha creati per la felicità ed è venuto qua su questa terra per redimerci. Ha sofferto quello che ha sofferto. Ci pensate mai come è morto il Signore? Pensate mai come è morto il Signore? Che cosa gli hanno fatto? Quanto ha patito? Perché anche quando fanno le trasmissioni per televisione così, non rendono mica l'idea di quella che è la realtà della sofferenza di sé. E lui si è adattato a soffrire quello che ha sofferto, perché? Perché noi andassimo in paradiso e godessimo per tutta l'eternità. Allora ditemi la verità, vale la pena? E ditelo ai vostri parenti, che siano mariti, che siano mogli, che siano figli, che siano nipoti, diteglielo. Non vale la pena di perdere la felicità eterna. Non ne vale proprio la pena. E adesso siamo in un bivio grande, sapete? E questo bisogna che ve lo dica. Siamo in un pericolo grande proprio. Perché i nemici di Dio, il demonio, cerca in tutte le maniere di rovinarci. Cerca di portarci alla guerra. E la guerra vuol dire la rovina. La guerra vuol dire la distruzione. La guerra vuol dire la fame. La guerra vuol dire discordie. Io l'ho passata la guerra. Non so se voi, alcuni di voi forse si ricorderanno qualcosa della guerra, ma siete più giovani di voi. Io ho passato la guerra del 40-45. Quanta fame. Ma quanta fame non avete idea. Avremmo mangiato anche non so che cosa, per non morire di fame. Quante paure, quanti terrori, quei bombardamenti. Io vivevo in città, allora suonava, sul più bello andavate a letto sfiniti perché non c'era neanche da mangiare. E almeno si dormiva, no? Qualcosa si cercava, no, non si poteva neanche dormire, perché sul più bello della notte suona l'allarme di bombardamento, le sirene, perché c'era la sirena che faceva di mitragliamento sono, e poi quella di bombardamento. Allora corri nei rifugi, stai là la notte, ore nei rifugi, qualcosa, pregavamo noi, perché io ero suora, e allora, ma vi assicuro, avevamo le ragazze, delle ragazze interne, a educarle, che le famiglie ce le avevano date, perché al loro paese erano ancora più in pericolo che da noi. E io stavo allora a Padova, in città, Padova. È stata l'ultima che è stata liberata a Padova, pensate. Quando è caduta a Padova, dopo è finita la guerra. Allora, vieni. Beh, e avevamo questo gruppo di ragazze, no? Suona l'allarme di bombardamento, corri, avevamo un cortile da attraversare, andavamo sotto una montagnola che se veniva giù una bomba facevamo la morte dei topi. Pregavamo che il Signore non facesse cadere una bomba là. Una montagnola poco, più di bellezza che altro. Guardiamo le ragazze che avevamo, che le famiglie ce le avevano date perché erano ancora più in pericolo in casa loro. Ne manca una. Oh mio Dio, quella si vede che dormiva talmente sorda che non si... Allora dico, beh, me vado io, dico, ero una delle suore più giovani, e vado io a vedere, ma ho attraversato il cortile, perché c'era un cortile grande, sembrava la luce del giorno. I razzi che mandavano giù per illuminare a Padova, in città è Padova, i razzi che mandavano giù per illuminare, guardate che si vedevano i sassolini, la luce del giorno. Sono andata di corsa pregando, dicendo, Signore aiutami, ma trovate che dormiva davvero, povera. Quando ho visto che non c'era più nessuno, ho preso paura, no, ci sono io, guarda. E poi siccome avevano chiuso le porte, sono andata, ho saltato la finestra per terreno, va bene, siamo andati fuori, e l'ho portata là insieme con le altre, povera. Ma che paura che aveva lei. E ho detto, no, non aveva paura, guarda, io sono venuta a prenderti, ancora il bombardamento non c'è, però troverai tutto il cortile illuminato. Infatti era illuminato, che avresti trovato uno spino. Che? Ma pensate, l'illuminazione di notte, in piena notte, perché buttavano per poter vedere bene dove dovevano bombardare. E avevano, e dopo finita la guerra, sono venuti a trovarci degli ex allievi salesiani, no? E si hanno detto, erano aviatori, e hanno detto, avevamo l'ordine che se quella truppa tedesca che era fuori Padova fosse entrata in Padova, avevamo l'ordine di bombardare Padova a tappeto fuori la Basilica del Santo. Pensate che pericoli avevamo. E chi si dice che non possono ritornare queste cose?
È peggio di prima adesso.
No, è peggio di prima, no, signora.
Schiaccio il bottone, salta per aria tutto.
Ah, no, fanno così, ancora fanno. Guardi, vi assicuro io, preghiamo. Guardate, preghiamo, perché la nostra salvezza può essere solo il Signore. È la preghiera che vale, sapete. Noi ci siamo salvati con la preghiera proprio. Pensate che hanno bombardato tutto attorno a noi. E noi in mezzo sale.
Quindi c'è proprio la mano del
Signore. È la mano del Signore, sì. Abbiamo pregato proprio così. Era tanto che le nostre consorelle che erano dall'altra parte di Padova, a Riviera San Benedetto, sono venute di corsa a vedere quante di noi erano morte, eravamo tutte lì. Va bene, allora guardate, lasciamoci con questo pensiero. Lasciamoci con questo pensiero, basta fin qua, ecco, così. Grazie.
Così.
Sì, stiamo uniti nella preghiera. Aspetta.
Il frigo mi è già fuori da un po', è fredda, no? Va bene.
Ottima, grazie. Va bene, perché adesso quest'estate ormai io non vengo più, non si sa se il Signore vorrà tenermi ancora in vita, se mi sovrà prendermi, faccia quello che vuole, per me va tutto bene. Però io vi prego una cosa, ricordatevi, state in grazia di Dio. E se avete bisogno di qualcosa, pregate che il Signore vi aiuta. Siete un buon gruppo qua. Io ho sempre detto che forse è il gruppo migliore qua. Lo sapete? Sì, proprio. Grazie. Proprio, davvero. Il gruppo di preghiera è proprio il più buono e io l'ho trovato qua da voi. E perciò ve lo dico, è così anche per vostra consolazione. E il Signore vi vuole tanto bene, a tutte proprio. Perché anche voi lo amate, per carità. E allora, guardate, amatelo tanto. Avete bisogno di qualcosa, pregate. Pregate con le vostre parole, non occorre mica avere le preghiere di questo, di quell'altro, così. Basta parlare col Signore. Io così parlo come la persona più cara che abbia, no? Con molta fiducia, va bene? Ecco, e vi auguro anche una buona estate.
Grazie.
Grazie. Ecco, grazie. Sì.